Innanzitutto tutti conoscete Stefano Cattinelli perché immagino che se siete così tanti è grazie al fatto che abbiamo come ospite stasera intervistato Stefano che diciamo così è sempre stata la fonte per noi di ispirazione, di pensieri nuovi, di apertura. È
Sì.
vero, lo so che ti faccio diventare rosso, però è così, eh. Così è, lui è molto, come dire, umile, ecco, però veramente una persona veramente molto, molto ricca di tutto quello che ci ha passato e ha passato le persone che ci siamo avvicinati ad Armonia Animali, sostanzialmente. Qualcuno scrive persona meravigliosa, te lo dico così, ed è vero, no? Qualcun altro dice qualcos'altro, ma non leggo, è meglio, se no diventi ancora più rosso. Va bene. Quindi,
Davvero
Stefano,
un caldo,
in
Maria, guarda che abbiamo iniziato la conferenza con un caldo.
sì, infatti, cominci a levarti la giacchetta, che così
Sì.
ti si abbassa la temperatura. Allora, Stefano è anche autore di diversi libri che parlano proprio dell'accompagnamento empatico. Il primo in assoluto che era stato autopubblicato, credo, si intitolava proprio Eutanasia, vero? Una roba così. Però poi dopo ne sono venuti altri, tanti altri, dall'Ultimo Dono. Poi c'è stato Tenersi la zampa fino alla fine, che era stata Eric coautore insieme alla Daniela Muggia. Giusto, tanatologa veramente molto preparata e conosciuta moltissimo proprio perché è buddista e l'affrontare la morte per il buddismo è una cosa alla quale ci si prepara sostanzialmente per tutta la vita. Bellissimo libro. E anche l'ultimo credo che sia Amici fino in fondo. Non so se in ordine li ho detti corretti, però questi sono tutti i libri che parlano sostanzialmente di questo tema a te molto caro, che poi a noi molto caro, se siamo qua con te a sentirti parlare. Ma magari possiamo cominciare che tu ci racconti innanzitutto che cos'è l'accompagnamento empatico.
Allora, cioè, innanzitutto la cosa più, diciamo, importante da sottolineare è che il momento in cui l'animale se ne va è il momento più importante di tutta la relazione che ognuno di noi ha costruito nel tempo con il proprio animale. E questo momento, essendo il più importante, è ovviamente anche il più difficile, perché nessuno di noi in qualche modo arriva preparato, perché non è, non possiamo immaginare di confrontarci con un tema così profondo e così importante come quello della morte, arrivando in qualche modo come se avessimo letto un manuale, no? È la fine di una relazione, è la fine di una relazione di amore, basata sull'amore, dove l'animale, diciamo, in assoluto, la maggior parte delle volte, ha avuto un ruolo importantissimo nella vita di ognuno di noi. Ed è entrato. Statisticamente, io ho iniziato a fare ovviamente a lavorare sull'accompagnamento da tanti anni, no? Quindi ho dovuto rompere anche un po' un muro, diciamo, di occuparmi delle cose private delle persone, cioè far domande un po' personali. E quindi ho iniziato a farmi raccontare le storie dall'inizio, delle relazioni che si sono create. E lì ho iniziato a raccogliere un sacco di testimonianze dove l'animale in qualche modo è entrato per sanare una ferita, per colmare un dolore. Quindi alla base magari c'è stata una separazione, anche una separazione conflittuale, un divorzio, un lutto di una persona, oppure anche esperienze positive. come il cambio di casa o l'uscita di casa nel momento in cui si lascia i genitori e quindi si affronta la vita in maniera autonoma. Cioè, quando entra l'animale, non è che entra in un momento X della nostra vita, ma entra sempre in un momento particolare. E quindi da lì che si crea una storia di complicità, di condivisione, una storia d'amore, di rispetto e di conoscenza anche di un essere che è diverso da noi e che comunque entra a far parte non solo della nostra vita, ma anche della nostra famiglia, del sistema familiare. E queste storie d'amore durano tanto, perché una media, diciamo, 14-15 anni, così, se mettiamo i cani, i gatti, 14-15 anni sono un pezzo importante della nostra vita. Non è un giorno, non è una settimana, non è un mese, no? Entrano delle abitudini, dei rituali, dei ritmi esistenziali, occupa uno spazio fisico, emozionale molto importante l'animale. E quindi noi in qualche modo ci abituiamo a questa sua presenza. E quindi quando arriva il momento in cui, o per malattia o per vecchiaia, lui in qualche modo entra dentro una nuova fase, è chiaro che noi non vorremmo che questo accada. E quindi cerchiamo di evitare in tutti i modi che questo accada. Però il più delle volte, soprattutto in malattie croniche o in animali anziani, è proprio un ciclo esistenziale che si conclude. E quindi l'animale è parte integrante di un'esperienza molto più profonda che quella dei regni di natura, dove in qualche modo la morte ha un senso all'interno del sistema animale. Il leone non potrebbe vivere se non mangiasse la gazzella, no? E quindi in questo senso la morte è parte proprio dell'equilibrio, del divenire, della trasformazione, dell'esistenza della natura, no? Quindi l'animale di per sé entra dentro una esperienza che per lui è molto fisiologica e naturale. Quindi noi diciamo chi è abituato e che si occupa di medicina non convenzionale, focalizza la sua attenzione sull'energia vitale, quindi sulla quantità di energia che l'animale ha a disposizione, no? E in base a anche dopo tanti anni, anche un colpo d'occhio, riusciamo a riconoscere. È un'immagine un po', magari non tanto consona, no? All'esperienza animale, però per dare un esempio, riusciamo a riconoscere quanta benzina ancora c'è in quell'organismo. E quindi da esterni riusciamo a, diciamo, a oggettivizzare meglio la situazione. Questa è una cosa non tanto facile invece per la persona che è dentro la relazione, perché ovviamente in cuor suo vorrebbe che l'animale non morisse mai. Però dopo c'è il protagonista di questo evento, il protagonista è l'animale. È lui che in qualche modo sta concludendo la sua esperienza esistenziale. E qui, diciamo, io mi sono trovato come veterinario, ovviamente no, noi tutti come veterinari siamo dentro, siamo parte integrante, siamo abbiamo un ruolo e siamo dei personaggi dentro questa rappresentazione. E quindi, diciamo, ancora tanti, tanti anni fa, perché ormai veramente sono passati quasi più di 20 anni, e io mi sono trovato a andare molto in conflitto con questo ruolo, che mi chiedeva poi di mettere fine all'animale, alla vita dell'animale, senza dare grandi spiegazioni, no? Perché sappiamo che l'università in realtà ha delle enormi lacune conoscitive e anche di passaggio di conoscenza, no? E culturalmente il tema della morte non viene affrontato, quindi tantomeno l'università, e quindi ogni professionista si trova a muoversi come meglio che può. Però c'è questo, diciamo, non detto collettivo che in qualche modo influenza il gesto professionale di ogni veterinario. quindi io mi sono trovato anch'io dentro questo non detto collettivo, però a un certo punto ho dovuto fare i conti con quella che era la mia esperienza interiore. Cioè, è come se un giorno mi fossi svegliato e ho detto, ma cosa sto facendo, no? Cioè, magari può essere che, come ipotesi, può essere che ci sia qualcosa di più bello, no? Parlare di bellezza in questo contesto, vorrei un attimo centrare su questo tema, no? Perché tante volte quando le persone mi raccontano delle esperienze di accompagnamento e quindi del fatto che l'animale in qualche modo si è lasciato andare in maniera fisiologica, naturale, senza per forza dover interrompere questo processo naturale attraverso il farmaco, e mi raccontano che l'esperienza che hanno fatto gli ha lasciato un calore, nonostante il dolore, un calore nel cuore che è molto diverso da quello che invece avviene nel momento in cui si fa l'eutanasia, insieme tantissime volte abbiamo concordato che questo è qualcosa di bello. Di bello perché ovviamente c'è l'ineluttabilità dell'evento, non è che io posso evitare che questo avvenga. Però nel momento in cui io accetto che questo è il divenire delle cose, io posso muovermi in questa successione di eventi in un modo piuttosto che in un altro. E c'è un modo bello perché rispetta fondamentalmente l'amore che è presente dentro la relazione che si è costruita in tutti gli anni in cui la persona ha vissuto con il proprio animale, no? E quindi è bello perché rispetta i ritmi dell'animale, rispetta i tempi dell'animale, rispetta i bisogni dell'animale, e quindi mette in primo piano il protagonista principale di questa esperienza, che è l'animale. E quindi la persona va in secondo, come se passasse in secondo piano per lui. E questo è un passaggio di ruolo che non è così facile da fare, perché l'inizio della relazione, nel momento in cui la relazione si instaura fra una persona e un animale, è sempre la persona che in qualche modo accoglie l'animale nella sua vita. Cioè è lui che apre la porta all'animale, no? Ci sono milioni, miliardi di animali fuori dalla porta che aspettano di essere accolti, no? Però c'è un momento preciso della biografia umana dove quell'individuo sente che il bisogno di far entrare un animale nella propria vita. E questo è un punto che veramente va sottolineato, perché l'animale entra per un mio bisogno, no? Nel momento in cui lui se ne va, diciamo che gli eventi chiedono di chiudere il cerchio. È proprio una esperienza di bellezza profonda, perché nella sua completezza il gesto di chiudere il cerchio significa che io non è più io che ho bisogno di lui, ma è lui che ha bisogno di me. E questo è un passaggio che non è facile da fare, no? Perché io mi sono abituato a vivere con un essere che mi dona amore incondizionato ogni giorno. E se io vengo fuori da esperienze dolorose di relazioni con il genere umano e trovo nel regno animale una parte che è in grado di accogliere queste mie difficoltà, e quindi io mi sento a mio agio con l'animale, con quell'animale, e quindi nel momento in cui se ne va è normale che in qualche modo il mondo possa crollare. Però quando parliamo di morte, noi dobbiamo, della morte dell'animale, noi non possiamo non confrontarci con una dimensione spirituale. Al di là, diciamo, dei concetti di spiritualità che ognuno di noi ha, però è parte integrante della dimensione di natura e segue le leggi che sono presenti nella natura. E quindi la possibilità di chiudere il cerchio sono delle forze spirituali che sostengono l'animale nel suo passaggio. Non sono esperienze filosofiche. Io, diciamo che ho scritto dei libri E questi libri sono delle riflessioni a partire dalle esperienze pratiche. Certo. Quindi prima nascono le esperienze pratiche, no? Prima nasce la possibilità di proporre ai miei clienti, ancora 20 anni abbondanti fa, delle strade alternative, con tutte le difficoltà che ovviamente insieme con le persone che diciamo in quegli anni mi frequentavano il mio ambulatorio, ragionavamo e cercavamo di capire e di soprattutto di capire quali erano le difficoltà e anche di superare le difficoltà. E uno dopo l'altro vedevo che la più grande difficoltà, ad esempio, delle più grandi difficoltà è lasciare andare. È lasciare andare uno dei beni più preziosi che ognuno di noi ha, che si è costruito in anni e anni e anni di relazione quotidiana, capillare. Io mi viene in mente la mia cagnetta, io vado a dormire e non dico che è l'ultimo sguardo che do a lei, ma il penultimo. Prima la controllo per vedere se dorme, non dorme. Poi quando mi sveglio me la trovo lì, che sta ancora dormendo, quindi il mio sguardo all'inizio subito incontra lei. E durante la giornata è sempre così, quindi ogni animale è dentro di noi, è dentro i nostri pensieri, dentro le nostre preoccupazioni. E quindi il fatto che in qualche modo lei o l'animale si muova verso esperienze che concludano questa relazione, è chiaro che ci mette in crisi profonda. Però diciamo che nel tempo, dopo soprattutto a partire da esperienze pratiche di accompagnamento e quindi di trovare delle soluzioni che non passassero necessariamente attraverso l'eutanasia, ma che dessero la possibilità all'animale di andarsene serenamente, io diciamo da quella crisi lavorativa sono uscito veramente, come posso dire, trasformato, perché se da una parte prima non capivo il senso, adesso invece non solo capisco il senso, ma quando le persone mi chiedono di essere in qualche modo sostenute nei percorsi di accompagnamento, per me sono una delle più grandi ricchezze esistenziali e professionali che ho, perché si entra dentro una frequenza di amore profondissimo e soprattutto di trasformazione. Per quello io dico che l'accompagnamento diventa un'esperienza spirituale, perché l'animale si trasforma, no? Fisicamente fa un passaggio e mi prende e mi accompagna a fare anche a me dei passaggi interiori, però no, non sono passaggi fisici. Lui fa un passaggio fisico e a me viene chiesto di fare uno o più passaggi interiori. E questi passaggi tante volte riportano anche all'inizio dell'esistenza della relazione. Quindi riportano al primo momento, riportano al senso della relazione. E quindi a sanare magari anche proprio quella ferita che lui adesso non può più sanare, perché se ne va e quindi non c'è più la possibilità che lui guarisca la prima ferita che dove io l'ho chiamato dentro per aiutarmi, no? Perché col genere umano, con una relazione o con un'esperienza di un determinato tipo, ho avuto bisogno di lui per arricchirmi, per continuare a vivere. E quindi quando lui se ne va è normale che ritorni di nuovo, in qualche modo si ravviva la ferita iniziale che mi chiede con la quale l'animale mi chiede di confrontarmi. Tante volte nel momento in cui anche le persone leggono dei libri, no, come quelli che ho scritto, si immagina che uno è favorevole o contrario, no? Cioè o uno è favorevole all'eutanasia oppure è contrario all'eutanasia. Qui io non sono d'accordo su questa impostazione, no? Perché in realtà è un processo di trasformazione tipicamente spirituale, no? Giustamente tu dicevi con la Daniela Muggia si è fatto questo libro e lei ha portato tutto il contributo buddista. diciamo dall'altra parte del mondo, no? Che di là, dall'altra parte del mondo, c'è un'altra cultura e c'è un altro modo di relazionarsi con la morte. E quindi veramente la persona vive tutta la sua esistenza per riuscire a morire, diciamo, in maniera coerente con una dimensione più spirituale. Noi qui veramente i confronti su questo tema sono molto difficili e quindi è normale che si arrivi un po' impreparati, oggettivamente, come è normale che sia, ma anche che la morte sia un'esperienza concettuale. Ecco, questo è un altro limite che io, con la quale io mi confronto molto spesso, no? E quindi dove io sono favorevole o contrario, no? Tante volte domando, no, alla persona, ma perché sei favorevole o contrario all'eutanasia? Perché per me, io sono favorevole all'eutanasia, per dire per me. Sì, ma c'è uno sfalsamento della realtà completa, no? Perché l'animale non è me, cioè lui non è un umano, è un animale inserito dentro un contesto di dimensione di regno di natura che ha altri ritmi, altre esperienze con la morte. Quindi non è che io li posso proiettare un mio mondo dentro di lui e siccome io, per dire, no, sono favorevole o contrario e quindi prendo una posizione, anche lui dovrebbe prendere una posizione. Lui non ci sta dentro un concetto del genere. E infatti lì è stato, quando più io facevo le cose, più vedevo che veramente gli animali dentro di loro erano in contatto con la morte. Erano in contatto, veramente. Un gatto che prende un topolino e che poi gioca e poi lo lascia là a morire, non è un'esperienza, diciamo, che il gatto vive come un conflitto. È qualcosa che è parte integrante dell'esperienza, della natura, della selezione, delle forze presenti in quel territorio. E la natura sta in piedi grazie a questa esperienza della morte, no? Quindi l'animale, non posso immaginare, no? Io sono favorevole all'eutanasia e quindi sono favorevole anche a fare l'eutanasia all'animale. Non è così. Non è così. Questi sono concetti, no? E con l'animale noi non comunichiamo attraverso i concetti. Non è che lui entra nella nostra vita per parlare di politica o per parlare di altri, diciamo, concetti o uno scambio intellettuale con lui. Lui è emozione pura, no? È nel sentire. E quindi nel sentire lui sente che la sua energia vitale se ne sta andando e che la sua energia vitale che lo chiama ad andare, lo prende, lo porta verso la trasformazione fisiologica, no? Da quando lui sente che in qualche modo l'energia vitale inizia a scendere, a quando lui se ne andrà, dentro questo lasso di tempo ci sono tutte le mie difficoltà che vivo con lui. E queste difficoltà che sono umane, perché fanno parte di una storia di 14 anni di amore incondizionato, hanno a che fare con l'esperienza di morte dell'animale. Non possiamo immaginare che improvvisamente noi non ci siamo più dentro lo spazio di relazione che si è creato, no? E quindi così, e quindi ho iniziato attraverso i libri a proporre questo tipo di esperienze e io devo dire che a distanza di 20 anni sono veramente molto, sono contento che le persone abbiano la possibilità di confrontarsi in maniera diversa e che compatibilmente con le infinite sfumature dello spazio di relazione che si crea con quell'animale abbiano la possibilità di sperimentare qualcosa di diverso. E quindi in assoluto adesso diciamo che sono sempre di più. È uscito un libro anche un paio d'anni fa sulle cure palliative per gli animali, proprio pubblicato anche da adesso non mi ricordo l'autrice, ma comunque è una professoressa universitaria, no? Mi pare, o una ricercatrice universitaria, che si occupa di cure palliative, quindi di gestione del dolore in caso ci fosse bisogno. Perché il punto di questa proposta non è immaginare di fare un percorso dove l'animale debba soffrire. Non avrebbe molto senso, no? Come tipo di proposta. Però dobbiamo sapere che nel momento in cui ci confrontiamo col dolore, nel dolore dell'animale c'è anche il mio dolore. E siccome si è creato questo spazio di relazione fra me e lui, e questo spazio di relazione è una coscienza che in qualche modo guida l'esperienza, anche nel momento in cui l'animale se ne va, dentro questo spazio di relazione c'è tutta la mia biografia. Quando, durante i seminari che faccio a Treviso sull'accompagnamento, che ogni anno propongo degli approfondimenti con l'associazione Impronte con l'Anima, sono ovviamente le esperienze sono molto arricchenti, perché è uno spazio condiviso molto importante, no? Dove si può parlare di quello che si vive nella relazione con gli animali. Si parla di questo momento così complesso a volte e comunque sempre difficile. Si parla della relazione con il proprio animale, in uno spazio dove vige, diciamo, c'è la regola del non giudizio, ovviamente, perché gli animali portano i maestri in questo senso, no? Del non giudizio. E quindi sono tantissime le esperienze che in qualche modo vengono condivise. E dentro queste esperienze il tema del dolore è il tema principale, perché è normale che la prima preoccupazione sia questa. Prima si parlava di cure palliative. Diciamo che nel dolore noi potremmo dividerlo, lo affronto subito perché così tante volte dopo ci sono le domande che vengono e sicuramente tante domande riguardano il dolore. Io come vivo, diciamo, l'esperienza, il contributo che porto, per me la relazione con l'animale è comunque una relazione di tipo multidimensionale. Nel senso che c'è l'animale che ha una sua dimensione, poi c'è l'essere umano che ha la sua dimensione, che è più complessa dell'animale. E quindi anche il dolore, in questo senso, non possiamo parlare solo di un dolore fisico dell'animale, perché lui fa un'esperienza di relazione con noi attraverso le emozioni. Quindi c'è anche un dolore emozionale suo. E poi c'è anche e soprattutto un dolore emozionale mio, a partire dal senso che io ho dato alla relazione che ho creato con lui. E non solo, ma dentro questo dolore ci sono anche le esperienze precedenti di relazione che io ho avuto con altri animali e con altre esperienze di eutanasia. E quando facciamo le sessioni di costellazioni emergono molto spesso questa risonanza, diciamo, non soltanto che si ferma al momento in cui l'animale è entrato, ma che si allunga un po' lungo la biografia e addirittura all'interno del sistema genealogico, no? Quindi esperienze. La mia, ad esempio, è un'esperienza genealogica, no? Io ho iniziato a confrontarmi su questo tema a partire da un'esperienza che mia mamma ha fatto quando era piccola. Ai seminari lo racconto tanto spesso, no? Però io mi sono accorto che il terzo libro, nel momento in cui ho fatto il terzo libro e sono stato dentro questa tematica che per me è così importante, mia mamma proprio mi ha raccontato un episodio della sua vita che riguardava proprio la fine della relazione con una sua cagnolina vissuta in maniera drammatica. E quindi appartiene profondamente, e parliamo del degli anni 43-44, no? Quindi è dentro la mia genealogia l'esperienza di in qualche modo portare dentro il mio sistema familiare una guarigione a partire proprio dalla relazione. E per lei questa cagnetta era la sua migliore amica, era il senso esistenziale di quel periodo, era l'animale che gli poteva offrire la libertà di fare una passeggiata rispetto a un contesto familiare molto, diciamo, compresso, no? E quindi nel momento in cui noi ci confrontiamo con un tema del genere, veramente si apre la possibilità di trasformare tutta una serie di esperienze biografiche, genealogiche e di sistema familiare. E per quello a volte può essere molto complesso e a volte può essere semplicissimo. È un semplice animale che, no, un animale che semplicemente si addormenta in maniera, diciamo, spontanea, come se fosse una candelina che a un certo punto ha finito la cera, no? Ed è quello che salta agli occhi veramente, che nel momento in cui noi invece applichiamo una esperienza come l'eutanasia, è un'esperienza che tutto questo noi non la possiamo vivere. Tutta l'esperienza di trasformazione interiore, spirituale, a partire dal contributo che l'animale mi lascia nella mia vita, tutto questo io non ho la possibilità di viverlo. E anzi, la mia anima in qualche modo sente che c'è qualcosa che non torna nei conti. Quante persone mi hanno detto, dopo che hanno dovuto fare l'eutanasia al proprio animale, mi hanno detto: io non prenderò più un animale perché ho sofferto troppo in quel momento. Dicevo: ma com'è possibile che in quel momento, che dura magari anche 5 minuti, mezz'ora o quello che è, quando si decide che si va dal veterinario, possa annullare 14 anni di amore incondizionato, di dedizione e di venerazione totale che l'animale dà all'essere umano? Come è possibile questo? Non tornano i conti. E quindi allora ho proprio, diciamo, capito che è un'esperienza che è l'anima che non riconosce, la nostra parte più profonda che non riconosce, quindi c'è un rigetto rispetto all'esperienza, perché nel momento in cui si fa l'eutanasia non si è, no? Non si è presenti, si scappa, no? È umano, io non sto giudicando nessuno, semplicemente sto diciamo raccontando un po' le esperienze che più frequentemente in qualche modo mi sono capitate. Però ecco, questo è un po' l'accompagnamento empatico, no? Quindi cercare di incamminarsi su una strada che è diversa da quella che è l'eutanasia, e facendosi guidare dalla saggezza animale. E questo comporta un passaggio, no? Perché bene o male io sono abituato che io ho la mia vita e l'animale mi segue nella mia vita. Cambio casa e il cane cambia casa con me. Cambiano i ritmi lavorativi e l'animale, il cane e il gatto, si adattano ai cambi lavorativi. Il cambio di casa è peggiorativo, nel senso che magari prima avevo il giardino, adesso non ce l'ho, e l'animale si adatta a questa situazione, no? Quindi nei 14 anni, diciamo di media, sono io che faccio la mia vita e lui in qualche modo mi accompagna, ma sempre che si adatta a quelle che sono le varie circostanze. Quindi certi periodi magari in cui andiamo in vacanza facciamo delle belle passeggiate, però periodi in cui non ho tempo perché sono fino di qua, fino fin sopra i capelli di lavoro, e le passeggiate si riducono, no? E qui invece è esattamente questo momento qui è esattamente il contrario, no? Essendo lui il protagonista, a me mi viene chiesto di seguire, di farmi guidare. Non guido più io, non decido io cosa dargli da mangiare, non dice, cioè, è lui che mi guida nella sua trasformazione, no? E quindi è un passaggio molto ricco, secondo me, molto importante, perché la bellezza di questo momento è che viene mantenuta la frequenza dell'amore incondizionato, però soprattutto nelle mani anziani entra, diciamo, viene in qualche modo usato altri colori, altre sfumature, come ad esempio la fragilità. Quindi l'animale entra in una dimensione interiore di estrema fragilità. Via via che l'animale diventa vecchietto, che chiude il suo cerchio, in qualche modo ritorna quasi anche un po' cucciolo, no? Diviene un musetto molto più tenero. Il confronto con lui ci stringe ancora di più il cuore, no? Rispetto alla sua fragilità, al suo bisogno di, in qualche modo, che non è più come prima e che quindi ha più bisogno, no? Di essere un po' sostenuto. E quindi questo passaggio è proprio lui che in maniera molto saggia, amorevole e con estrema grazia ci prende per mano e ci accompagna dentro una nuova fase esistenziale della relazione. E questo è molto bello. E questo è molto bello, secondo me, perché noi entriamo in questa fase molto più morbidi, molto più... anche noi entriamo dentro la frequenza della fragilità, perché iniziamo a sentirci impotenti, sentire che non c'è più niente da fare, dobbiamo rinunciare a fare le cose. È un'altra posizione interiore. E sono tante, tante, tante le trasformazioni, no? Poi ogni percorso di accompagnamento è unico, anche questo c'è da dire, no? Mentre l'eutanasia è uguale per tutti, io in tutti questi anni non ho ancora veramente vissuto un accompagnamento uguale all'altro. E questo io sono, ogni volta sono... veramente ho imparato proprio a lasciarmi stupire, che è qualcosa anche di molto interessante, anche professionalmente, no? Ma umanamente in generale, no? Entrare dentro la dimensione dello stupore significa che si cammina e può accadere di tutto, può essere, cioè si vive in qualche modo passo dopo passo, strada facendo, nel qui e ora, a seconda di quello che capita, cercando di fluire nell'esperienza. E quindi per me sono stati degli insegnamenti veramente molto profondi che gli animali mi hanno insegnato. Diciamo che io sono arrivato all'esperienza delle costellazioni grazie a tutti questi accompagnamenti. Me ne rendo conto adesso, veramente me ne rendo conto dopo tanti anni, perché l'essere in grado di lasciarsi fluire rispetto anche da dove partiamo tutti noi professionisti, no? Quindi una formazione scientifica, quindi un atteggiamento molto razionale, che è l'opposto del lasciarsi fluire. E quindi avere la possibilità di fare continuamente esperienza di accompagnamento con gli animali mi ha permesso di poter accedere con gli strumenti giusti all'interno appunto delle esperienze delle costellazioni, dove è lo spazio che in qualche modo guida, e il costellatore ha un ruolo di accompagnatore dello spazio, no? Di riconoscimento di quello che accade. E quindi mi sono trovato a vivere le stesse esperienze che facevo negli accompagnamenti. E quindi di questo devo dire che se da una parte gli animali guidano i singoli individui, a me anche personalmente tanti animali mi hanno guidato esperienza dopo esperienza a sviluppare quelle qualità interiori che mi permettono adesso di accedere a un altro livello di esperienza professionale o di contributo, insomma, ecco, queste cose così.
Tutte le domande che volevo farti hai già risposto, quindi sei stato bravissimo. Questo per quanto riguarda me. In realtà qualcuno chiedeva se si potevano fare delle domande. Sì, fatele pure, io poi le leggo a
Certo.
Stefano, così perché magari noi abbiamo, ecco, magari io ti chiederei questo, poi se qualcun altro aggiunge qualche domanda, ma poi nella pratica tu come accompagni? Ecco, cosa fai poi? Quando sei lì, una persona ti telefona, cosa succede?
Ok. Allora, c'è un punto ed è una domanda molto, molto centrata che mi fai, perché proprio ultimamente ho ripreso a fare le consulenze telefoniche, che era un lungo periodo che non le facevo perché si faceva più seminari, c'erano più, diciamo, opportunità di lavorare in maniera diretta con le persone. Adesso un po' con la logistica che dove sono e un po' anche col discorso appunto ovviamente del coronavirus, ho ripreso a fare le consulenze telefoniche anche sull'accompagnamento. E una delle cose che più mi fa vivere la mia impotenza come ruolo che accompagna è quello di incontrare l'animale all'ultimo momento. Quando l'animale è all'ultimo momento, cioè che in qualche modo mancano anche pochi giorni o qualche settimana, diventa veramente molto complesso. Perché l'animale nel momento in cui invecchia, o l'animale che inizia ad avere anche una diagnosi, ha una diagnosi impegnativa, che non vuol dire le sentenze di morte che di solito danno i veterinari, ma che oggettivamente il problema è impegnativo, compatibilmente magari appunto collegato con l'età, quindi un animale anziano che ha una problematica, un tumore o qualcosa di veramente importante. Ecco lì. Dentro ognuno di noi avviene un volente o nolente, avviene un click, che le cose non sono più come prima. Ecco, è da lì che si inizia l'esperienza dell'accompagnamento. Prima si inizia l'accompagnamento, il percorso di accompagnamento, più facile sarà l'esperienza dell'accompagnamento. È molto più importante, secondo me. E per dire, non è per far pubblicità ai miei libri, però leggere i libri anche prima e riconoscere quando le cose avvengono, perché se si immagina che si vuole accompagnare, che l'animale non c'è bisogno di fare l'eutanasia, ma siamo già arrivati praticamente quasi al limite, lì diventa più complesso, non è che diventa impossibile, ma diventa più complesso. Perché è tutto molto concentrato e quindi non ho tempo per fare certi passaggi importanti che un evento così complesso può richiedere. A volte si riesce, però tante volte non si riesce. Invece si riesce quasi sempre, sempre, anche una buonissima, cioè importante casistica su lavori che nascono passo dopo passo, dove si ha il tempo emozionale per piangere, per stargli vicino e per non piangere, per ricordare insieme le esperienze fatte, per aprire un tempo che è un non tempo di riflessione del senso della relazione, del perché l'animale è venuto, di quale ferita stiamo parlando, che lui sta guarendo. E questo ovviamente più questo spazio rimane, come dire, accessibile all'esperienza, più morbida e facile diventa l'esperienza per tutti, per tutta la famiglia. Più persone sono coinvolte nel sistema familiare, più facile è per l'animale andarsene. Quante volte mi è capitato di animali che hanno aspettato anche i componenti della famiglia che arrivassero. Quello è incredibile. Magari il figlio che prende il cane e poi attraverso gli studi, magari va all'estero e poi l'animale sta con la famiglia, invecchia e quindi poi sta per morire e aspetta di morire che il figlio ritorni. E quello è parte integrante dell'esperienza del sistema familiare. Non è che l'animale decide cosa fare. Non è che lui decide di aspettare il figlio, ma è l'esperienza della coscienza di relazione all'interno del sistema familiare che ha bisogno di riunire la famiglia per condividere il dolore e per far sì che questo amore che l'animale dà rimanga dentro il sistema familiare affinché tutta la famiglia e il sistema venga trasformato. Quindi. Così, ecco, spero che ti ho risposto.
Sì, allora qualcuno si è sentito solo in questo momento, no? Cioè ha seguito, ha fatto un accompagnamento empatico, però poi dopo si è chiesto se aveva fatto bene o male, è stato lì, ecco, cioè, adesso ho perso il nome, questa persona che dice però io a un certo punto mi sono sentito in colpa per non aver fatto l'eutanasia.
È molto, 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 molto difficile rispondere a una domanda del genere perché questa persona parla di una propria esperienza
Certo.
e essendo
Però
ogni esperienza.
scusami, mi permetto di aggiungere che evidentemente non c'era un appoggio familiare, no? Cioè si è sentita sola e in questa solitudine ha dovuto affrontare tutto e tutto il carico emotivo è stato su di lei. Probabilmente questo è stato, no, Stefano?
Sì, ma questo è comunque un tema generale molto importante, perché la morte dell'animale riguarda all'interno della famiglia, riguarda tutta la famiglia e chiede un confronto che non è basato sulle prese di posizione di quello che, come si diceva inizialmente, di quello che farei io per me. Quindi non è un tema di confronto filosofico o concettuale o intellettuale, ma nell'esperienza di relazione con l'animale che appartiene a un'altra dimensione rispetto alla nostra. E allora cioè, vanno fatti dei confronti collettivi a partire da un, diciamo, un minimo di conoscenza oggettiva di quello che è l'evento. E questi sono molto importanti, davvero molto. Più la famiglia è
Qualcuno.
unita. No, volevo dirti, no, volevo fare un commento su questo, perché nell'esperienza di costellazioni a me capita molto spesso che si parli di animali che se ne sono andati proprio perché è rimasto un sospeso, dove la persona in qualche modo, o attraverso l'eutanasia o attraverso esperienze di morte dell'animale, e dopo anche anni, ma anche tanti anni, c'è come un peso sul cuore da parte della persona. E sapendo appunto che faccio le costellazioni, sono tante, statisticamente tante, le persone che portano questa domanda nello spazio di costellazione. Quindi si lavora su questa tematica. Allora, in generale, la forza che l'animale porta dentro il sistema familiare è una forza di unione, non di separazione. Quindi l'animale accentra su di sé l'esperienza di tutta la famiglia. Questo è come forze spirituali, dopo ognuno fa i conti appunto con le proprie paure di confrontarsi con un tema del genere, il rifiuto, oppure lo spostamento sul piano intellettuale. Però queste sono esperienze umane. Quello che nelle costellazioni si vede è che l'animale porta il suo contributo spirituale che è pulito in questo senso. Com'è pulita la relazione che ognuno di noi vive con i nostri animali? No, è pulita, la qualità della relazione è pulita. Così l'animale porta questo contributo, è un contributo accentratore su su di sé a partire dalla frequenza dell'amore incondizionato che tende a riunire il sistema familiare, grazie proprio a lui. Quindi più le persone, e mi viene in mente ad esempio animali che paralizzati o che vivono esperienze di lunga degenza e che chiedono anche una attitudine al servizio da parte della persona, ma lì la forza, diciamo, spirituale che l'animale porta dentro la famiglia, la porta a tutto il sistema familiare. Quindi non è che il femminile si deve per forza fare carico, come abbastanza spontaneamente nella nostra cultura capita, che è la donna, no? In questo senso è la parte femminile che si fa carico della lungodegenza dell'animale. È tutto il sistema familiare che viene coinvolto. E quindi c'è bisogno di vivere un progetto condiviso. Cosa vogliamo fare insieme? Come vogliamo essere a fianco a questo animale? Io nelle costellazioni animali su questo tema vedo questo e penso che ha senso. Cioè, sono ragionamenti che prima non facevo, adesso ho iniziato a fare, ma che secondo me rispecchiano anche il valore spirituale che l'animale ha all'interno del sistema. Lo trovo molto coerente con il senso della sua esistenza.
Qualcuno chiede, ma allora questo è un percorso psicologico per la persona?
No, non è psicologico. È un percorso di trasformazione interiore, perché nel momento in cui noi ci confrontiamo in maniera diretta con l'esperienza della morte, ci confrontiamo con un mistero profondissimo. Dopo ognuno può immaginare quello che viene dopo, quello che viene prima, l'incarnazione, allora il buddista, il cristianesimo, l'induista, ognuno, diciamo, ha la sua visione del mondo. Ma è un dato di fatto che l'animale che non c'è più crea una trasformazione in me. Allo stesso modo in cui ha creato la trasformazione in me quando è arrivato.
Ecco, è proprio questo che si deve capire, che non facciamo gli psicologi. Okay?
No, entra un discorso di psicologia.
Esatto.
No.
È proprio una trasformazione che avviene lentamente, no, accompagnando il nostro animale alla morte, questo.
Giusto. E nel tempo in cui io gli sto a fianco, ho la possibilità di muovere interiormente le esperienze emozionali che l'animale mi ha portato nella mia vita e il senso di quello che lui ha dato alla mia vita, perché c'è stato un momento in cui io l'ho accolto e l'ho accolto per quel motivo, e quindi quando lui se ne va le forze sono di guarigione rispetto all'inizio della sua vita, non c'entra la psicologia.
Qualcuno mi chiede quindi come fare a elaborare anche un lutto in una situazione magari dove si è fatta una eutanasia, ma perché non si conoscevano altre possibilità. So.
Giusto. Allora, questo è un confronto collettivo proprio caratteristico nel momento in cui noi accediamo a delle nuove realtà che prima non conoscevamo. E sempre nel momento in cui accediamo a un nuovo livello di libertà, no? Per cui adesso abbiamo la libertà di scegliere se fare o non fare, no? Prima non c'era, nel senso che non c'erano contributi, quindi non c'erano persone che parlavano di questo e quindi si faceva tutti uguali. E qui diciamo questo è una verità assoluta. Quindi quello che io porto è un incremento, un incentivare la libertà della persona. E questo contributo è veramente, come dire, non può non dovrebbe innescare un senso di colpa per quello che è avvenuto in passato, proprio perché in passato non avevamo la conoscenza. È come se io mi colpevolizzassi rispetto a quando io facevo le eutanasie, cioè perché io ho ammazzato centinaia e centinaia di animali, non è che non lo fa. Però è grazie a queste morti che sono riuscito a portare poi questo nuovo contributo. Non è che è nato dal nulla, è nato dall'esperienza che io ho fatto prima, e siccome non voglio rifarla, ecco che cerco qualcos'altro. Quindi diventa il motore per muovermi verso una nuova possibile libertà di scelta. Non può essere la zavorra che mi ancora di nuovo al passato.
Poi qualcuno mi chiede, ma è una domanda che torna spesso, se è possibile fare l'accompagnamento empatico in un canile o in un gattile.
Sì, è possibile. È possibile. Allora, qui si apre un tema un po', diciamo, che non la prendo tanto alla lontana, cerco di farla un po' di fare una sintesi. Allora, anche gli animali hanno un loro percorso evolutivo, e il cane e il gatto hanno il loro percorso evolutivo di trasformazione, no? A partire dal gatto selvatico o il lupo, e hanno percorso migliaia d'anni per arrivare a dormire sul divano o sul letto con noi. E quindi è chiaro che questa spinta evolutiva in qualche modo li porta a far sì che il loro obiettivo, non il singolo obiettivo, no? Ma come forza evolutiva che ogni singolo animale incarna dentro di sé, il punto di arrivo è l'esperienza di relazione con l'essere umano. Il gattile e il canile sono delle esperienze, sono delle terre di mezzo. Sono animali che in qualche modo sono in attesa del senso della loro esistenza. E in questo senso, io ho trovato molto importante esperienze che ho fatto di cani e anche di gatti anziani o malati che hanno trascorso i loro ultimi giorni presso delle famiglie. Quindi l'adozione di cani anziani o gatti anziani ai quali si dà la possibilità anche di una settimana, un mese, tre mesi, quello che è di poter vivere il senso della corrente evolutiva che li percorre e che li porta verso l'essere umano. E devo dirvi che veramente sono state delle testimonianze che io ho ricevuto di persone che hanno fatto questo, delle esperienze di una profondità incredibile, incredibile. Tornando al discorso del canile e del gattile, sì, assolutamente sì. L'accompagnamento è un atteggiamento amorevole e di accoglienza della estrema fragilità di quell'animale, quindi più lui è fragile, più entro dentro la mia morbidezza e più la frequenza dell'amore è lui la sente, e quindi questa frequenza lo aiuterà sicuramente a facilitare il passaggio.
Quello che continua a tornare è la percezione della sofferenza dell'animale, quindi hai già detto che è stato fatto anche questo libro sulle cure palliative. Quindi magari se vuoi un pochino approfondire questa cosa qui, magari anche con dei rimedi che qualcuno dice posso tenere in casa, qualche fiore, non lo so, no? Però sofferenza fisica oppure si muore per vecchiaia, cioè è un po' diverso, no?
Sì. Ma diciamo che gli antidolorifici sono una risorsa veramente, veramente molto importante, perché ci aiutano a, in qualche modo, sono uno strumento fondamentale che noi possiamo dare, ed esistono varie categorie di antidolorifici, no? Esistono gli antispastici viscerali, come può essere, che ne so, il buscopan classico, no? Io personalmente mi trovo anche molto bene con rimedi omeopatici come il Cuprum, in caso che sostituisce praticamente il Cuprum Hell, che sostituisce praticamente il buscopan. E ci sono, possono essere dolori ossei, dolori articolari, e quindi lì ci sono gli antinfiammatori classici. Adesso io non riesco a seguire, scusate, gli aggiornamenti delle molecole che portano fuori, anche perché ho perso un po' il filo, anche onestamente, occupandomi più di omeopatia, di medicina non convenzionale. Però non tanto tempo fa era un Rimadil, un Previcox, che si usava per i dolori articolari o ossei. E poi c'è tutto, ci sono i derivati della morfina, gli oppiacei, che hanno un ulteriore passaggio antidolorifico. Sono farmaci che ormai si usano e si possono usare, sono da tenere in casa nel momento in cui, da farsi prescrivere dal veterinario per tenere in casa nel momento in cui l'animale se ne va. E questo è il livello, diciamo, più basico, no? Della sofferenza potenziale che l'animale ha. Poi c'è un livello un pelino più alto, appunto, che sono l'esperienza dei fiori di Bach, perché la componente emozionale che l'animale vive influenza anche ovviamente il dolore fisico. Fiori molto interessanti sicuramente possono essere il rock water, che conferisce una maggiore fluidità all'esperienza. Sì, io uso il cherry plum quando si vede che l'animale è particolarmente agitato. Anche il rescue remedy, fondamentale, utilissimo. Ultimamente, poi, dal punto di vista fitoterapico, ci sono tutti i derivati della canapa, che da un po' di anni a questa parte aiutano tantissimo, tutti i derivati, quindi il CBD con le varie diluzioni. Nella rete di Armonia Animali ci sono anche dei colleghi molto preparati in questo campo, e quindi che eventualmente vi possono anche aiutare a darvi dei consigli. E poi c'è il Rescue Remedy per voi. Il Rescue Remedy per voi è veramente un po' il fulcro dell'esperienza di accompagnamento, perché il coinvolgimento emozionale umano è, passatemi il termine, che non abbiamo tanto tempo per spiegarlo, però prendetelo così come viene. Diciamo, l'esperienza umana è gerarchicamente più importante dell'esperienza animale, perché io riporto sempre la percezione della persona, perché è lui che sta accompagnando il suo animale. L'animale se ne va, ma non va da solo. Va se io lo lascio andare, va se io sono presente ai suoi bisogni, se io lo accompagno. Quindi il fulcro dell'esperienza e dell'accompagnamento siete voi, siamo noi umani che sentiamo una conferenza su cosa vuol dire accompagnare un animale. Non sono gli animali che sono collegati tramite la piattaforma Zoom. E questo è veramente una differenza, sembra banale, ma non lo è. E quindi il Rescue Remedy per noi è qualcosa di veramente importante.
Sì, assolutamente. Hai semplicemente sottolineato quello che hai detto prima, che la trasformazione è dell'uomo. Ok, quindi la morte, l'accompagnamento empatico serve, diciamo così, nella prospettiva dell'animale, nell'aiutare noi ad andare dentro noi stessi a guardarci e a risolverci le nostre storie.
Sì, più che risolverci, diciamo a confrontarci, con quello che è l'esperienza che l'animale ci ha portato, col nostro vissuto, e diventa un momento di riflessione molto, molto importante, molto profondo, che nella nostra quotidianità non abbiamo e che però come contributo l'animale ci porta. E questo è anche parecchio interessante dire, appunto, che un animale ha una vita più breve della nostra. Quindi durante la mia vita, se io vivo con 3, 4, 5, 6 animali, durante la mia esistenza, o come numero, o come, diciamo, stemperati, no? Lungo la mia biografia, e loro ogni tot tempo mi chiedono un confronto con qualcosa che dopo io vivrò per me stesso. Cioè non sono separati dall'esistenza, dalla mia esistenza, o come io vivrò l'esperienza di morte dei miei genitori o dei miei nonni o dei miei amici o di me stesso. Quindi è qualcosa di un'esperienza veramente importante.
Sì, un'altra cosa che abbiamo notato più volte quando vediamo che degli animali giungono a morte è che sembra quasi che si volga un capitolo nella vita della persona, vero?
Sì, è così. È così. Questo accade tanto, tanto frequentemente. Quello che... diciamo che la differenza è accorgersene. Questo è, perché tante volte noi non ci accorgiamo che si sta chiudendo un capitolo e che si è chiuso un capitolo. E immaginare che l'animale sostenga la chiusura di questo capitolo significa rinascere dopo la morte dell'animale. Però la rinascita è molto soggettiva e parte da, come dire, dalla percezione che io ho di me stesso e della vita.
È proprio quello, è quello l'inghippo, no? Accorgersi di quello che sta succedendo, perché loro hanno un modo talmente sottile di farci vedere che solo se vogliamo cogliere, cogliamo.
Così è, così è.
Esatto.
Dobbiamo avere occhi per vedere, no? È per quello ti dicevo che arrivare all'ultimo momento e immaginare che posso farlo, sì, per carità, non è sbagliato, però non posso immaginare di riuscire a vedere quello che l'animale mi vuol far vedere se non ho mai, se non sono abituato a vedere, se non ho mai esercitato un altro modo di vedere le cose. Questo è così.
Succede delle volte che quando fai i tuoi percorsi sull'accompagnamento empatico, perché io vorrei che tu sottolineassi che questo percorso è veramente importante, perché alcune persone leggo, no, qui che nella chat, che in realtà non hanno elaborato il lutto. Quindi il fare un percorso sull'accompagnamento empatico può anche aiutare la persona a elaborare il lutto. Quindi se non si è capito prima, magari si può capire dopo. Che dici?
Sì, diciamo che occupandomi di questo tema, io ho cercato di portare, diciamo, due contributi, no? Allora, quello che sono i percorsi di accompagnamento, che sono dei seminari tematici, di cui, diciamo, uno è proprio sul lasciare andare, uno è sulla saggezza animale, uno è sulla esperienza del dolore e uno è proprio sull'esperienza dell'elaborazione del lutto. E su questo, diciamo, io ho trovato un grande aiuto e sostegno grazie all'approccio delle costellazioni, perché le costellazioni mi danno la possibilità di muovermi o di muoverci insieme rispetto, diciamo, a linee biografiche e genealogiche che neanche con la razionalità non riusciremo a cogliere, no? E quindi c'è questa esperienza interiore molto importante che è una, come posso dire, un valido strumento per trasformare in forze positive il lutto che c'è stato in passato.
Sì. Senti, c'è una persona che mi ha scritto due volte la stessa domanda perché non l'ho letta, quindi te la devo fare. chiede, negli animali che hanno delle patologie di tipo genetico, ok? Parlo, cioè sono nati così, insomma, si può fare l'accompagnamento? E come? E perché? Cioè, c'è da dire tanto dietro questa domanda.
Sì, è un pelino troppo generica, no? Nel senso che non capisco bene che qual è il problema, cioè un animale come un altro. Qual è, qualunque difetto genetico, cioè è relativo, assolutamente relativo.
A me verrebbe spontaneo da rispondere che se una persona ha preso quel cane o quel gatto che ha quel problema genetico, sì, c'è un motivo. E quindi forse è da lì che bisogna partire.
Sì, allora, sì, da una parte si può partire da lì, però io non vedo, come dire, una segnatura negativa, è un animale come un altro e quindi tutti gli animali si possono accompagnare dal momento in cui soprattutto si crea una relazione con noi, non, perché se noi li accompagniamo a prescindere da chi è, chi non è, dal problema che ha o che aveva.
Forse il concetto era giovane, è morto giovane, no? E qualcuno ha anche fatto questa domanda.
Sì, è un po' una domanda, non è molto chiara. Non
l'ho proposta, ma siamo lì. Allora, qualcuno invece chiede chi sono questi veterinari che accompagnano? Quanti ce ne sono? E come fanno a trovarli?
Giusto, questo qui è una domanda interessante. Allora, non è facilissimo, perché i veterinari che desiderano in qualche modo, che sentono, cioè deve essere un passaggio un po' interiore, cioè devono sentire il peso di fare l'eutanasia, devono sentire la necessità di uscire da uno schema imposto, devono cercare in qualche modo soluzioni alternative. Quindi non ce ne sono tantissimi. Diciamo che l'Armonia Animali, che questa rete che organizza anche, cioè che ovviamente sta organizzando questa serie di webinar che poi avverranno ogni 15 giorni, che poi il prossimo, non so se il prossimo, comunque ci parlerà anche la Maria della sua esperienza in biorisonanza, e contiene in sé un gruppo di veterinari che fanno accompagnamento empatico e quindi che si può trovare cercando sul sito di www.armoniaanimali.com e si può accedere. Purtroppo devo dire che non c'è la fila fuori di veterinari che sentono il bisogno di incamminarsi lungo questa strada. Però il libro sulle terapie palliative è un segnale importantissimo. E anche l'Università di Padova ha iniziato a confrontarsi con l'esperienza del lutto nella relazione con gli animali. Perché anche gli psicologi, fino a poco tempo fa, sminuivano l'importanza di un lutto di un animale rispetto a il lutto di un proprio caro, no? Diciamo che si sta crescendo lentamente una nuova coscienza che inizia a dar valore a un evento che è momento più importante della relazione con il nostro animale. Stiamo crescendo passo dopo passo.
Su questo mi permetto di aggiungere una cosa, perché c'è una collega che fa una domanda, è un, chiaramente una veterinaria, comincia ad entrare in questo sentire, ma non sa come fare, come prepararsi, no? E allora io, che sono una di quelle che è partita conoscendoti e che ha fatto tutto il suo bel percorso, mi viene proprio da dire che è importante innanzitutto fare proprio un percorso nostro, di crescita nostra, e il frequentare i seminari che Armonia Animali propone e che tu proponi con Impronte con l'Anima ci porta piano piano a, come dire, a prepararci, a sostenere le persone che hanno la necessità, il desiderio, diciamo così, il desiderio di accompagnare. Okay? Qualcun altro mi chiedeva, ma dottor Cattinelli, lei è riuscito sempre ad accompagnare o qualcuno poi ogni tanto è andato a fare l'eutanasia, a far fare l'eutanasia?
No, ci mancherebbe. La mia è una proposta, assolutamente, no? Ma proprio perché io per primo non sono favorevole o contrario a una posizione piuttosto che un'altra. Ho visto in generale che più la persona inizia per tempo, più ha l'attitudine a mettersi in gioco, più sviluppa un tipo di osservazione diverso da prima e più si fa guidare dall'animale, più lontano è l'eutanasia. Questo è così. E assolutamente poi l'eutanasia ha un senso, può assumere un senso in certe situazioni. Io personalmente non mi sento più di fare l'eutanasia, non uso più i farmaci, non ho più registri dei farmaci, non ho più neanche l'ambulatorio, quindi tecnicamente io non la faccio più. Questa è una scelta personale, però diciamo che è una delle possibilità che si incontra durante il percorso, assolutamente. Però ci sono delle premesse, no? Prima uno, più uno è preparato, più uno si prepara per tempo, più lontano è, vale l'esperienza della puntura. Questo è così.
Qualcuno chiede se è necessario essere veterinari per accompagnare.
No, perché allora si inizia con i propri animali, questa è la cosa più importante. Perché l'esperienza personale di accompagnare il proprio animale è il passaggio più difficile. E a partire da questa propria esperienza, dopo si può assolutamente aiutare le altre persone ad accompagnare. Diciamo che quello che poi propone anche Armonia Animali, che è una rete di professionalità, è trovare la collaborazione proprio insieme al veterinario, dove ognuno, pur essendo laico, no? Come si suol dire, cioè non laureato, non necessariamente laureato, ma avendo una certa professionalità imparata sul campo o nelle esperienze personali, può essere molto di aiuto e quindi affiancare assolutamente il veterinario in questo tipo di esperienze. Sta nascendo in Armonia Animali, stanno nascendo delle bellissime collaborazioni, no? Dove ognuno ha poi la sua competenza, ognuno ha la sua esperienza da portare, e in questo senso arricchiamo il mondo, ma arricchiamo noi stessi.
Qualche volta queste collaborazioni riescono a creare un accompagnamento più soft e far andare l'animale più serenamente.
Certo, certo.
Aiutano moltissimo. Sì. Allora io vorrei sottolineare, perché non ho capito, se non si è capito perché continuano a chiedere, Armonia Animali ha un sito. E se sì, nel sito voi cercate i veterinari, trovate quelli che fanno parte dell'associazione, che in linea di massima hanno delle caratteristiche, diciamo così, di sensibilità comune, se non altro. Quindi è facile che tra quei veterinari possiate trovare qualcuno che possa aiutarvi, perché qualcuno lo cercava a Roma, ma noi sappiamo benissimo che a Roma ci sono dei colleghi che ci seguono, quindi cercare e trovate sicuramente. Invece per quanto riguarda i terapisti olistici, anche magari c'è qualcuno che se la sente, però siccome l'eutanasia, cioè la morte, è sempre stata vista in medicina, no? Come un atto medico comunque, no? Chi pensa alla morte pensa a un veterinario, non a un terapista olistico, semplicemente quella la differenza. Poi magari nei terapisti olistici c'è un sacco di persone preparatissime che potrebbero tranquillamente aiutarvi, ecco, forse è questo, ok? Mi hanno risposto che hanno, adesso hanno capito, sì. Scusami, stavo vedendo se c'era ancora qualcosa. Ah, ecco, qualcuno mi diceva che hanno provato anche a fare degli accompagnamenti con Reiki.
Perfetto, bellissimi.
Certo. Reiki è una metodica che torna, come riequilibrio, come aiuto energetico, e veramente può fare la differenza, assolutamente sì. Certo. Io lo faccio con la biorisonanza delle volte, certo. No? Aiuto l'animale ad andare con quello, no? E nel frattempo, certo, col proprietario si fa un percorso di conoscenza, e si va a scoprire, certo, si vanno a scoprire delle cose, insomma. E quello, un'altra cosa che vedo che torna è: ma poi che cosa fa veramente il veterinario che accompagna? Ecco, perché, ok, dai farmaco all'animale se c'è bisogno, ma sostiene, ci si sente tutti i giorni, si vede, ecco, così forse hanno bisogno di capire un po' poi come avviene nella pratica. E mi chiedevano i fiori che avevi detto per le persone anche da prendere, non solo per gli animali che vanno.
Sì, io penso, allora, per le persone sicuramente il Rescue Remedy, è il rimedio d'emergenza dei fiori di Bach, è quello più che viene più comunemente usato e che può essere tenuto a casa sempre, e quindi io direi Rescue Remedy. Allora, e non è che c'è una figura del medico veterinario che accompagna, nel senso che non c'è uno standard, un protocollo che il medico veterinario che accompagna deve fare questo, no? E io posso dire quello che faccio io. E quando una persona mi chiama che è in difficoltà, si inizia perché l'animale se ne sta andando o comunque c'è stata una diagnosi infausta, la prima cosa che si fa è si inizia a parlare e si inizia a raccontare la storia che c'è dietro questo animale, si inizia a conoscere l'animale, si inizia a conoscere lo spazio di relazione, e poi si inizia a conoscere i suoi bisogni, no? Anche molto pratici, se riesce ad alzarsi, non riesce ad alzarsi, se si valuta insieme, si cerca di sintonizzare la stessa percezione. Tante volte le persone confondono il disagio con il dolore. E quindi si inizia a ragionare su un certo livello di percezione, in qualche modo si trovano delle strategie pratiche, concrete, di gestione della quotidianità dell'animale, e quindi di volta in volta ci sono difficoltà e ci si confronta con le difficoltà, e nelle difficoltà sono difficoltà pratiche e sono anche difficoltà emozionali. E quindi io mi confronto anche con le difficoltà emozionali della persona, perché per me hanno valore all'interno dell'esperienza che l'animale sta vivendo. Però non è detto che magari un altro medico che accompagna sia così interessato a questo e magari è più focalizzato sull'esperienza delle cure palliative. Non lo so, ognuno fa come
certo. Essere. Certo. Stefano, mi dicono che è passata un'ora e mezza, che forse devi bere un goccino d'acqua per idratarti e quindi direi che ci salutiamo. Abbiamo però pensato di chiedervi tutti noi stasera, prima di andare a letto, di fare un pensiero, una preghiera, una
Aspetta,
piccola.
aspetta, aspetta,
Dimmi.
Maria, 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 aspetta,
Dimmi, sì?
volevo prima dire io alcune cose un po' più pratiche, no? Sempre
Ah sì,
rispetto al
scusami.
discorso di armonia animali, perché adesso abbiamo fatto, c'è l'iscrizione online, quindi abbiamo attivato proprio oggi la possibilità di iscriversi online ad Armonia Animali anche come socio ordinario e siccome siamo, è un progetto in facilitazione. Quindi creiamo dei progetti che li costruiamo tutti insieme. Dentro questi progetti ci sono anche, diciamo, delle ditte. Una è la Natura Vegetale, un'altra la SOS Pet Cookies, e per i soci sono previsti degli sconti. E quindi diciamo che se volete sostenere il progetto, questa può essere un'opportunità. E che comunque da qui fino al 5 agosto, ogni 15 giorni, noi faremo un webinar di approfondimento su tematiche che riguardano gli animali. Ecco, questa era una comunicazione di servizio. Scusa, Maria.
No, no, niente, scusami, pensavo, ok? Allora, c'è qualcuno che ha scritto la domanda, ma allora immaginate che sono arrivate tantissime domande, io ho cercato alcune anche molto lunghe,
Siamo in 300 iscritti.
ho cercato di fare quello che potevo. C'è qualcuno che fa delle domande un po' particolari, però immagino che potete contattare Stefano che fa anche delle visite a distanza, non c'è nessuno. Allora, l'antroposofia mi aiuta a sapere che l'animale non ha uno stato individuale e possa elaborare la sofferenza e trasformarla in consapevolezza. Allora mi chiedo se abbia senso lasciare soffrire il proprio animale malato magari per settimane e mesi. Daniela, ma abbiamo parlato che è un percorso di crescita, non è solo una sofferenza, giusto Stefano? Se vuoi
Sì,
parlare con Stefano di questa
mai,
cosa,
no,
magari lo si può.
ma poi mai e poi mai un obiettivo, una proposta del genere, l'obiettivo è quello di far soffrire l'animale, non, cioè, proprio assolutamente non è questo, non avrebbe senso, non avrebbe senso. E si è parlato del dolore, si è parlato degli strumenti che abbiamo per gestire il dolore a vari livelli. Quindi veramente vorrei che non passasse questo messaggio, perché non è assolutamente questa la proposta.
Ok, comunque se qualcuno vuole contattarci lo può fare tranquillamente, trovate i nostri contatti ovunque, voglio dire, anche su Facebook, no? Avete delle domande particolari, una che non sono riuscita a fare, sono andate troppo veloci e va bene. Comunque abbiamo aperto un mondo nuovo e potete andare a fondo e troverete tutto quello che state cercando. È anche un aiuto reale, non solo parole, vero?
Sì,
Quindi,
compatibilmente diciamo col
certo.
tempo, però molto volentieri, molto volentieri.
Certo. Quindi, io invece, parlando con Stefano prima di lasciarvi, volevo chiedere una cosa, perché in questo periodo molto particolare in cui stiamo vivendo tutti, sono anche morte tantissime persone per il coronavirus o con il coronavirus, non importa, però sono anime che sono andate via senza essere state accompagnate. E mi sembrava giusto che chiedervi, perché così lo facciamo tutti assieme a una potenza maggiore, una preghiera, una meditazione, un pensiero questa sera prima di andare a letto, in modo che possiamo accompagnare queste anime per quel po' che possiamo fare noi, per tutti, insomma, queste persone che sono andate. E niente. Tutto qui, vi saluto, stanno arrivando tantissimi ringraziamenti e
Grazie a voi.
alla prossima, noi ci vediamo tra un mese.
Sì,
Io e te.
perfetto. Sì.
Ciao a tutti.
Biorisonanza.
Biorisonanza. Ciao, arrivederci.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie a tutti.